A qualche giorno dalle elezioni politiche in Kosovo facciamo il punto della situazione nel paese. Elezioni politiche che si sono svolte sabato 17 novembre, che hanno visto la vittoria del Partito Democratico di Hashim Thaçi, ex capo guerrigliero dell'UCK, che sarà molto probabilmente il nuovo primo ministro kosovaro. Elezioni politiche che hanno visto la sconfitta della forza politica che è stata fino ad oggi più importante per il Kosovo, l'LDK, la Lega Democratica del Kosovo, fondata dal padre della patria, dal leader non violento Ibrahim Rugova. Per fare una fotografia della situazione in Kosovo a pochi giorni dalle elezioni, siamo adesso collegati telefonicamente con Francesco Martino, inviato dell'Osservatorio sui Balcani. Allora, Francesco, prima di tutto, che atmosfera si vive dopo il voto di sabato scorso? Qual è la situazione lì in Kosovo, a Pristina?
Ma la situazione in generale è tranquilla. Certo, in questo momento sono iniziate le riflessioni sul significato del voto di sabato scorso, che è stato importante soprattutto per quelli che sono gli equilibri di forza interni al mondo albanese kosovaro. E infatti c'è stata, per così dire, la fine di un'egemonia storica, che era quella del partito dell'LDK, dello scomparso presidente Rugova, e la vittoria del PDK di Hashim Thaçi, ricordiamo un ex leader della lotta armata dell'UCK, che durante questi anni è stato sempre all'opposizione e che dopo circa 8 anni riesce ad arrivare al governo e a sconfiggere i rivali storici dell'LDK.
Tu dicevi appunto la ricerca degli equilibri, perché sarà necessario una coalizione però a questo punto tra PDK e LDK per formare un governo?
Questa è una delle ipotesi, e anzi direi l'ipotesi che viene data come più probabile, quella cioè di una grande coalizione tra il PDK e l'LDK, che possa portare a una veloce formazione di un nuovo governo per affrontare la questione che rimane aperta, cioè quello dello status finale della regione. Circolano anche voci diverse di una possibile apertura del PDK ad altri partiti che sono riusciti ad entrare in Parlamento. Parliamo dell'Alleanza per il Nuovo Kosovo di Beget Bazzolli, il chiacchierato imprenditore kosovaro-svizzero che si è presentato appunto a queste elezioni raccogliendo circa il 12%, oppure l'LDD, che è una frazione transfuga dell'LDK.
Senti, ma la gente cosa dice? Anche perché c'è stata una grande astensione, vabbè, scontata l'astensione dei pressoché totale dei serbi, però c'è stata anche una grande astensione tra i kosovari albanesi, che mi sembra circa la metà non è andata a votare. Ecco, che sentimenti ci sono tra la gente?
Io credo che il dato dell'astensione, che è uno dei dati più importanti per capire il significato di queste elezioni, sia un riflesso del grande stato di stanchezza della popolazione albanese kosovara, che ha perso fiducia, ha perso anche energia e che non si riconosce più nella propria classe politica. Le accuse di corruzione sono diventate ormai quasi un cliché. E quindi c'è uno stato di forte disaffezione verso la classe politica, che continua a parlare solo ed esclusivamente di status e di politica internazionale, ma che sembra del tutto incapace di risolvere i grandi problemi quotidiani della gente. Parliamo di una disoccupazione che rimane a livelli altissimi, si parla del 70% di disoccupazione giovanile, di infrastrutture che non funzionano. In Kosovo ancora oggi ci sono grossi problemi con l'energia elettrica. E una soglia, e diciamo, e inoltre molte persone continuano a vivere al di sotto della soglia di povertà. Quindi questo voto è figlio sia nell'astensione che nella sconfitta del partito egemone in questi anni, della stanchezza e del tentativo di cercare una strada nuova.
Ecco, ma la prospettiva dell'indipendenza com'è vista? È sentita dalla popolazione così come viene propagandata dai politici, oppure anche rispetto a questa prospettiva c'è una delusione, una stanchezza?
che l'indipendenza sia voluta anche dalla popolazione, penso si possa affermare tranquillamente. La popolazione è in qualche modo è anche ostaggio però di questo tema, perché la discussione politica avviene quasi esclusivamente a livello appunto dei negoziati internazionali. Gli albanesi kosovari vogliono l'indipendenza, così quanto i serbi kosovari invece vorrebbero rimanere all'interno dell'entità statuale serba. E da questo punto di vista il muro contro muro rimane evidente ed è stato confermato anche dal boicottaggio della popolazione serba, che è stato quasi totale. Si contano veramente sulla punta delle dita i cittadini serbo-kosovari che hanno deciso di recarsi alle urne in questa tornata. Tra l'altro provocando problemi non indifferenti, perché non essendo state elette, queste elezioni erano anche amministrative, non sono stati eletti i sindaci e i consigli comunali di varie municipalità e anche l'UMIC, cioè l'amministrazione internazionale dell'ONU, non sa che pesci prendere, non sa come reagire a questo voto istituzionale.
Ecco, quei sentimenti di stanchezza di cui parlavi prima valgono anche per la minoranza serba, cioè i serbi come stanno vivendo queste giornate? Tu hai avuto modo di parlare anche con loro?
Sì, la stanchezza è presente assolutamente anche nella comunità serbo-kosovara. D'altra parte il boicottaggio, anche se è stato, come dicevo, una scelta quasi totale della popolazione, questo non significa che non sia stata una scelta sofferta, anche perché in alcune municipalità, ad esempio, in cui la popolazione serba è maggioritaria, come ad esempio Štrpce, ci si ritrova adesso con un sindaco, un'amministrazione invece albanese. Quindi è stato sicuramente una scelta drastica, un tentativo anche di dimostrare la propria fedeltà e la propria speranza nelle iniziative politiche del governo serbo e in prospettiva internazionale del governo russo, però qui sul terreno i problemi restano aperti e tutte le questioni, dalla povertà alla disoccupazione, alla mancanza di infrastrutture e di un futuro con standard normali, è valido sicuramente anche per la componente serba.
Ecco, qualche tempo fa il ministro degli esteri D'Alema, se non ricordo male, se non sbaglio, comunque un esponente del nostro governo, di ritorno da una missione in Serbia e in Kosovo, disse che forse era più facile far accettare l'indipendenza ai serbi del Kosovo piuttosto che a Belgrado. Tu sei d'accordo con questo oppure non è vero?
Ma diciamo che è un po' un campo minato, nel senso che ci sono voci all'interno della comunità serba che premono per un'inclusione all'interno delle strutture amministrative del Kosovo, proprio perché altrimenti non c'è modo di far sentire la propria voce qui diciamo a livello locale. Quanto sia più facile convincere i serbi del Kosovo rispetto a Belgrado, sinceramente è una domanda a cui non mi sento di dare una risposta chiara e definitiva.
Un'ultima cosa ti volevo chiedere, visto che tu sei in Kosovo, ma segui appunto in generale i Balcani, conosci la situazione anche di altre zone dei Balcani, c'è un rischio di esplodere di un conflitto armato? Questi gruppi paramilitari che sono ricomparsi recentemente sia da parte serba che da parte albanese, sono una realtà pericolosa e c'è un rischio a questo punto, come si è letto oggi per esempio in questi giorni su alcuni giornali italiani, di una nuova esplosione di un conflitto oppure no, insomma, oppure la situazione è cambiata rispetto a 10-15 anni fa?
Ma la mia piuttosto una speranza che un conflitto armato delle dimensioni e della drammaticità del 99 sia oggi piuttosto improbabile. Certo però che se non l'uso, la minaccia della violenza rimane una componente stabile di quello che è il gioco politico nei Balcani e parliamo soprattutto del Kosovo. È una minaccia che rimane sospesa e che diciamo la maturità politica sia degli attori locali che di quelli internazionali proprio far sì che questa minaccia rimanga sempre tale e che poi non si trasformi invece in uso effettivo della violenza.
Con questa speranza, con questo auspicio ci avviciniamo insomma alla data del 10 dicembre, quando termineranno i negoziati tra serbi e kosovari albanesi. Vedremo nel frattempo che cosa succederà, sperando appunto che non succeda niente di grave. Intanto ti ringrazio molto, ringraziamo Francesco Martino, inviato dell'Osservatorio sui Balcani in Kosovo, con il quale eravamo collegati telefonicamente da Pristina.